Oggi affronteremo e inizieremo ad affrontare il primo nodo tecnico di un certo impegno, che è legato al concetto di antinomie. La parola antinomia, che alcuni di voi meno fortunati insistono a chiamare antinomie, è una parola greca che esprime un concetto molto semplice, che è il concetto di contrasto tra norme. È il problema di che cosa si fa se ci si imbatte in due norme che sono in contrasto. Problema tutt'altro che infrequente e tutt'altro che indifferente. Non è infrequente per una semplice ragione. Come vi dicevo l'altra settimana, il legislatore è un organo politico. Noi parliamo, noi giuristi parliamo del legislatore, una, come dire, uno shock name, un'espressione di comodo per dire quello che fa le leggi, ma il legislatore non è un'unità con la testa, le spalle e i piedi, è un corpo politico complesso, anzi è un processo politico complesso. E vi dicevo l'altra volta, il nostro legislatore è in continuità dal 1860, ma tuttora ogni tanto raramente si applicano norme emanate nel momento dell'unificazione d'Italia, 1860-61. E da allora questo complesso di norme è andato ovviamente aumentando in maniera gigantesca. Vi faccio solo un esempio, pensate che il codice penale e il codice di procedura penale risalgono al 1930, che è l'epoca fascista, e il codice civile, scusate, il codice di procedura penale è stato rifatto nell'88, ma il codice penale è del 30, il codice civile e quello di procedura civile sono del 42, ancora regime fascista e prima guerra. Per dire, quelli che sono corpi normativi, colonne del sistema normativo, sono cose che ormai hanno alle spalle 70 anni, 60 anni e così via. Allora immaginatevi che cos'è il nostro sistema legislativo stratificato attraverso tutte le fasi storiche italiane e poi complicato dal fatto di essere più legislatori. Noi in Italia si applicano le norme, sì, dello Stato, ma anche quelle delle regioni, i regolamenti dei comuni e le norme emanate dalla Comunità Europea. Abbiamo la Comunità Europea, lo Stato, le regioni, le province, i comuni, tutti enti che buttano norme dentro la nostra vasta lavagna e lo fanno ogni giorno. E sono tutti corpi politici. Insisto questo fatto che sono corpi politici per darvi l'idea come strutturalmente la produzione legislativa non sia fatta da tecnici che sanno esattamente in quale casella del diritto stanno mettendo le loro norme. Capita ogni tanto che succede qualcosa, si scappa il solito morto, e allora qualche assemblea legislativa presa da un moto politico, tutti quanti tenendosi per mano, fanno una legge. E magari la peggior legge possibile immaginabile, ne fanno una cosa del genere. Qualche anno fa la regione Emilia-Romagna, siccome avevano trovato dei traffici di animali, carcasse animali putrefatte, eccetera, perché c'erano delle ditte che facevano sperimentazione animale, ha fatto una legge che ha bloccato la sperimentazione animale. Fatta tutti quanti la cosa felici. Opposizione e maggioranza, belli animali e belli animali, hanno fatto la legge e dopo di che gli hanno detto ma che cosa avete combinato? Quella legge era dissennata perché bloccava, tra l'altro, anche la sperimentazione dei vaccini fondamentali per la salute umana e così via. Capite? Un corpo politico agisce perché esprime la volontà politica, non perché esprime saggezza giuridica. E esprimendo volontà politica la traduce in norme giuridiche che sono anche in disposizioni, come abbiamo detto, in testi, in frasi, che finiscono con essere capitati in queste enorme mascolavagne, dove si stratificano tutta una serie di disposizioni e di atti, di frasi scritte di pugno di legislatore. l'organizzatore statale è un po' complicato. Noi abbiamo un sistema bicamerale, come vedremo, abbiamo la bellezza di 1000 tra deputati e senatori. Voi immaginate come è facile mettere d'accordo su un testo normativo e come questo concordi spesso che alla fine finisce bene. Tu non sei d'accordo su questo concetto, tu non sei d'accordo su il contrario di quel concetto, scriviamo una frase che non sia chiara. No, ma voi scherzate, ma il compromesso linguistico è la normalità, ma anche a livello comunitario. In tutti i parlamenti funziona così. Perché di fronte al problema, se quello sia vita o non sia vita, si dice, vabbè, non lo affrontiamo. Allora, giriamo e scriviamo delle parole non tecniche. Dopodiché, questo bel testo viene messo dentro la rasta dell'ordinamento, e quando il giudice, l'avvocato, deve trovare la norma da applicare, lo tira su e dice, e che cosa significa? Come mi sta insieme con gli altri pezzi del puzzle? Come faccio a ricostruire io almeno un lembo di questo puzzle per capire come posso lavorare? E questo è un problema che i giuristi affrontano con alcuni strumenti, che adesso comincio a spiegarvi, e che passano all'etichetta strumenti per risolvere le antinomie. Cosa fa il giurista quando si trova nella vasca da bagno leggi che sono una contro l'altra, che non sono compatibili? Questa è la domanda. Può il giudice di fronte all'imputato, alle parti che non chiede la giustizia, dice, guardate, mi dispiace, ma la legge A darebbe torto a lei, la legge B darebbe torto a lei, e di conseguenza non so che cosa fare. Questo è fuori dalle regole deontologiche. Il giudice deve dare giustizia e deve dire che cosa è la norma del caso. E per fare questo deve sciogliere i nodi, deve risolvere i contrasti, scegliere la norma. Questo principio è un principio di cui sentirete parlare spesso, è il principio iura novit curia. Iura, si è latinorum, mi dispiace per chi non lo sa, ma si vive anche senza, non tutto qua. Iura novit curia vuol dire che curia, cioè il giudice, conosce il diritto. Ed è un principio fondamentale, uno di quei principi che testano il sistema. Se voi andate da un giudice, non dovete dire al giudice, guardi che questo è il codice civile, perché il giudice sa che cos'è il diritto, ed è lui che decide qual è la norma che si applica al caso. Ed è il suo dovere, il suo obbligo deontologico, il suo mestiere. Lui non può rifiutarsi di conoscere il diritto e dire mi dispiace carini, ma ci sono troppe norme in questo paese e io non so cosa farci. Perché se dichiara questo, lo prendono e lo rimuovono. Perché viene meno il suo dovere deontologico. Per cui da questa enorme vasca da bagno con il minestrone dentro, facciamoci neanche i piedini, dove galleggiano le disposizioni, lui deve scegliere la norma giuridica, una norma giuridica, una, quella del caso. E per fare questo ha un suo strumentario, cioè la sua cassetta degli arnesi, con un drago idraulico, visto che è una vasca da bagno, e in questa cassetta degli arnesi c'è una serie di meccanismi che adesso comincio a spiegarvi, per decidere. Vi porto un esempio tra i tanti, un esempio così, il primo l'ho trovato perché era il più semplice. Il codice civile a un certo punto dice, articolo 2083, che cosa sono i piccoli imprenditori? Sta disciplinando il regime giuridico dell'impresa. E siccome l'impresa si ha in mente un'impresa industriale, di una certa dimensione, eccetera, dice queste norme non si applicano ai piccoli imprenditori. Che sono? Sono piccoli imprenditori, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. Noi abbiamo qui una visione quasi idilliaca pastorale del piccolo imprenditore. Il piccolo imprenditore è talmente sfigato, scusate la parola che non è tecnica, forse neanche giuridica, che lavora, non è che sfrutta il lavoro dei suoi dipendenti, è prevalente il suo lavoro nell'impresa. E quindi sì, è classicamente l'impresa artigiana come esisteva una volta. Che c'è il pisano, che c'era qualche apprendista, poi la moglie teneva i conti, la figlia di Tella faceva i prezzi e così via. È ripresa quasi familiare. Il codice civile è stato emanato il 16 marzo del 1942. Nello stesso giorno, con una numerazione di poco successiva, è stata emanata la legge fallimentare. E lì la legge fallimentare si preoccupa del fallimento dell'impresa. Cosa fondamentale, perché nel fallimento dell'impresa è il meccanismo con cui, quando l'imprenditore non ce la fa a pagare i debiti, si blocca la situazione e si pensa a come soddisfare almeno in parte i creditori. Naturalmente si pone il problema di chi è l'imprenditore che non fallisce, e nell'articolo 1 della legge dice non falliscono i piccoli imprenditori. Chi sono i piccoli imprenditori? Sono considerati i piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti in attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti in sede di accertamento ai fini dell'imposta di licenza mobile titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. È una definizione di piccola impresa che si basa sul rapporto fiscale. Io sono un piccolo imprenditore che magari ho un bel po' di impiegati, ma sono talmente spiegato, che non riesco, o evado forse, dicono che ci sia l'evasione fiscale, e io dichiaro sotto il minimo imponibile. E come tale sono considerato piccolo imprenditore e come tale non fallisco. Lo stesso giorno escono due definizioni di piccolo imprenditore che sono diverse. E il giudice deve decidere quale applica. Molti anni dopo, siamo già negli anni 90, esce una legge quadro sull'artigianato, che dice piccola impresa industriale, quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito. Piccola impresa commerciale o piccola impresa dei servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7 miliardi e mezzo di capitale investito. Quindi non siamo al ciabattino, il suo Roccherini e la Lesina lavora sulla scarpa, siamo a uno che ha 200 dipendenti. È un capitale versato, è un capitale di una piccola impresa, ma sono 20 miliardi, non sono una sicurezza. E quindi nell'ordinamento abbiamo una terza definizione di piccolo imprenditore. Due che risalgono allo stesso giorno del 1942 e una che risale al 1991. Che si fa? Capite? È uno dei possibili esempi, non è anche il più tormentato. Lo ricordavo perché ho dovuto occuparmene quando è uscita, perché a un certo punto ci si domandava, ma allora questa impresa, questa definizione abroga, e qui cominciamo a introdurre uno strumento, quelle precedenti oppure no? Perché se abroga quelle precedenti, questo vuol dire che non sono più soggetti a fallimento tutte quelle imprese, per esempio, del cosiddetto indotto delle grosse imprese. La Fiat, quando faceva l'automobile, soprattutto fatto l'automobile, aveva come indotto una serie di imprese finite che facevano i specchietti, i fanalini, i fili, i cavi, i sedili, i classi, tutti i pezzi della Fiat che erano fatti da piccole imprese. Piccole imprese che sono per 200 dipendenti, ma erano imprese con capannoni giganteschi, un bel fatturato, eccetera. Quelle sono le piccole imprese che entrano nella definizione del 91. E questo vuol dire che non possono fallire? Cioè ha scalzato la definizione, per esempio, della legge fallimentare? Chi è che lo decide? perché il legislatore non lo ha deciso, lo ha lasciato là. Sono tutte storie, disposizioni lasciate nella vasca da bagno dell'ordinamento. E quindi bisogna cominciare a capire con quali strumenti si lavora. E vedremo che gli strumenti sono essenzialmente tre, forse quattro. Uno, due, tre. Sono tre criteri. Il primo è cronologico, il secondo è gerarchico e il terzo è nella specialità. Sono tre criteri concorrenti. Essendo concorrenti vuol dire che anche tra di loro danno risultati diversi, come vedremo. E quindi c'è un problema anche di quale metacriterio si sceglie, cioè quale criterio si usi per risolvere i problemi di conflitto tra diversi criteri. E come vedremo la delizia. Il criterio cronologico è apparentemente banale. Si basa su un tempo, l'icona della sveglia, maledetta che la sveglia si è inventata, e dice che in caso di contrasto tra due norme prevale quella più recente. E lo dice benissimo. Abbiamo risolto il problema, arrivare a quella più recente significa, per esempio, che la definizione di piccola impresa del 91 calza le altre due. Non si risolve il problema della definizione del codice civile e della legge fallimentare che sono dello stesso giorno, salvo non dire che siccome la numerazione della legge fallimentare è successiva, di qualche ora è più giovane. E quindi è abrogato il codice civile, ma questo per il legislatore è fatto. Lo stesso giorno ho la norma e l'abroga. Capite che è un argomento di buon senso questo. Allora, il criterio cronologico è un criterio apparentemente semplicissimo perché si basa sulla data ufficiale dell'atto. E siccome gli atti normativi hanno tutti una pubblicazione ufficiale, che è una data certa, la Gazzetta Ufficiale, il bollettino ufficiale della regione, la Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, gli appositi bollettini dei comuni, così via, l'albo comunale. La data certa ci dice qual è più giovane. E la norma a disposizione più giovane prevale su quella più vecchia. Questo sta scritto in nessuna parte della Costituzione. Questo è un'idea, un criterio elaborato dalla cosiddetta scienza giuridica, cioè la giurisprudenza, sono i giuristi che hanno elaborato questo criterio. E lo hanno elaborato in epoca, diciamo, relativamente recente, perché risale al diritto romano, ma al tardo diritto romano. E non è stato sempre in auge perché c'è un problema in questo criterio. Cioè che questo criterio funziona bene se noi accettiamo l'idea che ci sia un legislatore che esprime volontà. Se noi accettiamo l'idea che il diritto è basato sulla volontà di un soggetto. Perché se noi accettassimo la visione più antica per cui il diritto è basato sulla tradizione senza rispettata degli abili, avremmo un risultato diverso. Cioè se noi pensassimo come pensavano, per esempio, in epoca antica, ma anche nell'alto medioevo, che il mondo vero, era il mondo aureo, era quello degli antichi, degli avi, dei progenitori, e che le loro leggi restano immutabili, voi capite che avrebbe una visione del mondo per cui il diritto nuovo non avrebbe legittimazione se va contro il diritto vecchio, cioè avrebbe sempre la vecchia legge degli avi. È una questione culturale questa, niente di più, è una questione culturale. Ma non è così strana, pensate per esempio a cosa nasce all'interno di tutte quelle comunità dove la religione del libro, per cui l'ebraismo, il cristianesimo, l'islamismo, eccetera, porta a accreditare una valenza giuridica del libro stesso. La Torah è un corpo giuridico, è la nostra, diciamo, Bibbia, l'Antico Testamento integrato in alcune cose, ma per gli ebrei è una norma giuridica, così come per alcune comunità islamiche lo è il Corano, e per alcune comunità cristiane lo è la Bibbia. Sono comunità cristiane, sono gli Amici in America, alcune sette fondamentaliste che sono state per il mondo, che considerano l'Antico e qualcuno il Nuovo Testamento come un corpo giuridico, di regole che non possono essere cambiate. Avete visto quel bellissimo film, Il Witness, vecchio film con Harry Potter, che si svolge in una comunità Amish, che è una comunità anche molto grossa, che non sta solo in Nord America. Vedete come funziona una comunità che si basa invece sul principio inverso di quello del criterio cronologico. Nulla è accettato che non fosse gradito, non fosse contemplato, non fosse autorizzato dalla legge degli antichi, dei padri, dal libro che abbiamo limitato. Niente luce elettrica, niente frigorifero, niente internet, niente televisione. Quindi è tutto di piani, spero. Allora, l'esistenza di un criterio cronologico, perché questo discorso ve lo dico così per le lunghe, per dirvi che l'esistenza di un criterio cronologico è il frutto di una cultura giuridica specifica, la nostra cultura giuridica, che si è rafforzata negli anni dell'assolutismo, quando sono comparsi i signori assoluti, il re Sole, Luigi XIV. E l'assolutismo, cioè il fenomeno, la forma di Stato, ne parleremo domani, che si è sviluppata in Europa tra il 4 e il 500 e che ha portato a concepire il sovrano come dotato di potere legislativo, ha stravolto lo schema precedente, perché in precedenza in Europa valeva l'idea che prevalesse la legge degli antichi. Capite? Quando Carlo I d'Inghilterra cercò di fare il sovrano assoluto e il Parlamento inglese lo bloccò, dichiarò guerra, lo sconfisse e gli tagliò la testa, unica vera rivoluzione d'Inghilterra, la materia del contendere era questa, perché Carlo I diceva: io sono sovrano assoluto e faccio le leggi, e il Parlamento rispondeva: io sono le prerogative che affondano nella lex terre, nella lex Anglia, nella tradizione prima ancora della conquista normanna, sono antiche prerogative che tu non puoi togliermi solo perché sei il sovrano. E la battaglia era la battaglia tra il diritto moderno di tipo assolutistico e volontaristico, per cui il sovrano ogni giorno decide, e se non mi dici una cosa e martedì decide un'altra, si applica a quella che decide martedì, perché il sovrano sviluppa sempre in positivo le sue idee, è l'idea del progresso. Mentre l'altra parte riteneva che il sovrano sì, poteva adattare le norme alle esigenze, ma i principi restavano quelli fissati dell'antica legge della terra inglese. E questa è stata una battaglia che si è combattuta in tutta Europa. In Inghilterra, che è stato sconfitto l'assolutismo, in Francia si è imposto l'assolutismo, c'è stata una battaglia per il sovrano del Parlamento proprio su questo problema. Chi prevalesse come legislatore. Oggi noi troviamo il principio cronologico trascritto nelle cosiddette preleggi, di cui ho adesso vi devo accennare. Dicansi, dicasi preleggi, le disposizioni sulla legge in generale che sono inserite nel corpo del codice civile come disposizioni che vengono prima del codice civile. È una cosa un po' strana, ma anche la vicenda istruttiva. Quando il fascismo pensò di fare il nuovo codice civile, era il 41, cominciò i lavori, in piena guerra, si trovava in una situazione per la quale l'ordinamento italiano non c'aveva più una Costituzione. E il nuovo codice civile era stato concepito in maniera molto antica, come lo si concepiva nel Settecento, come il corpo giuridico fondamentale del paese. Il codice civile è il codice che regola tutti i rapporti per i privati. Voi imparerete nel prossimo semestre, per voi sarà un incubo che tornerà le notti, a vedere la mattina e così via. Il codice civile si preoccupa di dire quali sono le persone giuridiche, chi può essere soggetto di diritto, che cos'è una famiglia, che cos'è una società, che cos'è un contratto, che cos'è un testamento e così via. Cioè, tutta la regolazione giuridica dei rapporti tra privati. E nel Settecento, quando cominciò questo fenomeno della codificazione, che studierete nel secondo semestre del corso di storia, la codificazione civile era concepita proprio come la espulsione di tutto il diritto feudale dalla società e l'immissione nella società di un corpo di regole basato sulla ragione. Sulla ragione, sui vecchi schemi razionali del diritto romano. E allora il fascismo pensò di introdurre prima del codice civile questo piccolo corpo di norme che si intitolano disposizioni sulla legge in generale e che ci dicono quali sono le fonti, come si interpretano e come si applicano. Tant'è vero che l'articolo 1 ci dice indicazione delle fonti, norme di riconoscimento, le ricordate? Questa è una classica norma di riconoscimento. Sono fonti del diritto, 1 le leggi, 2 i regolamenti e così via. Nell'articolo 1 delle preleggi trovate l'elenco delle fonti del diritto italiano. La norma di riconoscimento degli atti dei fatti, perché poi ci sono anche gli usi e le costituzioni, degli atti e dei fatti abilitati a innovare l'ordinamento giuridico. Quando uscirono i codici civili, i giuristi si sentirono invasi da queste preleggi. Invasi perché? L'articolo 15 dice abrogazione delle leggi. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore e così via. Qui troviamo una norma che ci dice che cos'è l'abrogazione e ci dice che l'abrogazione avviene in una serie di maniere. Ma l'abrogazione esisteva ben prima che il legislatore lo dicesse. L'abrogazione esiste, in fase del diritto romano, l'idea dell'abrogazione. E allora che bisogno c'era che il codice dicesse che cos'è l'abrogazione? I giuristi l'hanno ritenuta una norma invasiva delle loro prerogative. Se noi giuristi l'abrogazione la diamo sempre applicazione, perché tu legislatore c'hai bisogno di fare la norma espressa? Quella norma espressa finisce con pretendere di insegnare a noi quello che è il nostro mestiere. E la corporazione dei giuristi reagì con un tipico ragionamento da giurista, dicendo, sì, interessanti queste norme, ma queste norme non sono innovative, sono norme semplicemente di ricognizione di quello che è un patrimonio comune dei giuristi. Cioè, hanno applicato uno schema di interpretazione di queste disposizioni rivolto a svalutarne il senso normativo. Perché se uno dice, questa norma non è una norma vera, innovativa, che mi dà un modello obbligatorio di comportamento, ma è semplicemente una norma che viene a descrivere, a riconoscere schemi di comportamento che già noi avevamo e che consideriamo nostro patrimonio, voi capite che il valore normativo di queste disposizioni finisce con essere abbassato. È un tipico modo con cui i giuristi si muovono all'interno della vasca della bagna. Il potere dell'interpretazione, perché di potere si tratta, il potere, nel senso del potere pubblico, è tale che i giuristi riescono a svuotare l'obbligatorietà degli atti del potere legislativo tramite il canale dell'interpretazione. E infatti il potere legislativo reagisce proprio con queste corpi di norme cercando di dire come devono comportarsi i giuristi e quali sono i limiti dell'attività dei giuristi e dei giudici. È un conflitto tra potere dello Stato. La nostra sistema costituzionale, lo vedremo mille volte, si regge su questo contrasto tra il potere politico della legislazione e il potere giuridico dell'interpretazione, tra chi vuole e chi interpreta il voluto, tra chi pone le disposizioni e chi ne ricava l'interpretazione e le norme, quindi, da chi prescrive i comportamenti, i modelli di comportamento e da chi li fa valere nel caso concreto. Questa è la tensione, che è una tensione strutturante il nostro sistema istituzionale, costituzionale e anche storico, quello che si chiama lo Stato di diritto. Allora, l'articolo 15 delle preleggi introduce il concetto di abrogazione, lo spiega, e lo spiega cercando di dargli anche una esemplificazione. Individua tre tipi di abrogazione. Dice articolo 15, le leggi non sono abrogate che da leggi posteriore per dichiarazione espressa del legislatore, quella che si chiama abrogazione espressa, seconda ipotesi, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, questa è un'abrogazione cosiddetta implicita, o per incompatibilità, e terza ipotesi, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Abrogazione tacita o per riforma. Tre ipotesi di abrogazione. La prima è la più semplice. È il legislatore che dice abrogo quella norma, per cui esiste una disposizione una vera disposizione per cui è un atto di volontà del legislatore. Molto gradito per parte di volontà, perché è il legislatore che in qualche modo, buttando nella vasca da bagno una nuova disposizione, toglie la disposizione precedente e dice guarda, questo sostituisce la precedente disciplina. Apparentemente questo consente di semplificare l'operazione. Apparentemente, come poi vedremo. Negli altri casi invece il legislatore sta zitto. Il legislatore non si preoccupa di abrogare le precedenti discipline, le precedenti disposizioni. E allora qui l'abrogazione non è più un fatto di disposizione, ma è un fatto di interpretazione. E quindi è competenza del giudice. È il giudice che si accorge che esistono due disposizioni che non sono coerenti, che sono incompatibili, e allora il criterio gli dice: se tu poni due disposizioni che esprimono norme incompatibili, tu devi dare prevalenza a quella successiva e considerare abrogata quella precedente. Questo è l'implicito. Non so se c'è un manuale o definito implicito o tacito, però c'è sempre carino su queste cose, ma tanto lo stesso, provate di capire il concetto. Ma voi capite che qui il legislatore dice nulla. Magari il legislatore voleva tenere in piedi tutte e due. Non si sa. Non ha espresso la sua volontà. Ed è semplicemente il giurista, l'interprete, che di fronte a questa antinomia, dovendo decidere qual è la norma del caso, decide che la norma del caso è quella più recente e considera l'altra abrogata. C'è naturalmente una bellissima differenza tra queste due criteri, un'enorme differenza. E la differenza è che quando il legislatore ad abrogare le disposizioni, queste sono parte di una legge, sono contenuti di una legge e valgono per tutti come tutte le leggi. La legge si indirizza all'intera collettività. Sono quelli che si chiamano gli effetti, con altro latinismo, erga omnes, nei confronti di tutti. Queste sono espressioni latine ineliminabili, perché si fa prima dire erga omnes che dire che valgono per tutti quanti chi? Tutti quanti cittadini, no, perché ci sono anche gli stranieri, perché c'è un termine tecnico e si usa necessariamente. Tutto diverso invece è se l'abrogazione è pronunciata dal giudice, perché in questo caso vale soltanto inter partes. Adesso mandatemi a avere un caffè felice e mi spiegate, l'interfaccia si vuol dire per le parti. Qualcuno mi può spiegare perché se è il giudice da dire che la norma abrogata, questo vale soltanto per le parti? Sì, va bene, ma sono tutte cose che stanno intorno, ma sul principio con gente che farebbe tutto il sistema processuale. Tutto si vale su questo principio. È il principio del contraddittorio. Cioè nessuno può restare vincolato da una decisione di un giudice che ha giudicato senza che lui potesse difendersi. Capite? Ve lo spiego. I due vicini stanno litigando sul garage. E di fronte al giudice, il giudice sentenzia il garage del signor Pippo. Ma se il garage quel caso era vostro, o voi avevate il diritto di metterci dentro la macchina, quella sentenza non può essere opposta a voi, se voi non siete stati invitati a partecipare nel processo. Chiaro? È il principio del diritto di difesa. Il diritto di difesa è grande come una casa, perché il principio su cui si basa un pezzo dello Stato di diritto e dello Stato democratico. Ognuno ha diritto di difendere i propri interessi, i propri diritti, nessuna sentenza può essere pronunciata con conseguenze negative su di voi se voi non siete stati messi nella condizione di difendere i vostri interessi, i vostri diritti. Chiaro? Avete capito il principio? Questo è un principio assolutamente trasversale di tutto il sistema, perché è uno di quelli che servono proprio per creare le basi del sistema giuridico. Mai un giudice può recapitare su uno di voi degli effetti negativi se voi non siete stati messi in condizione di difendere. Sinistro stradale, tizio tampone a Caio, e tutti e due si mettono d'accordo a dire che è colpa di essere impronio, perché siccome si dice impronia, perché siccome si impronia la spellacciata, allora loro si sono distratti, perché gli uomini si sono fatti così, e si sono tamponati. Tutto questo è un po' allegorico. Benissimo. Ma non è che questo può significare che Sempronia paghi i danni, perché Sempronia doveva essere invitata a partecipare al processo. E solo nell'ambito del processo, dando a lei il modo di giustificarsi con la propria difesa tecnica, avrebbe poi costruito un contraddittorio da cui poteva uscire anche una sentenza di condanna di Sempronia. Immaginiamoci, perché anche quando succedono queste cose, in questo senso. Paolo.